In questa festa di Pentecoste, la nuova traduzione ci permette di ritornare al termine originale, il termine paraclito, per parlare dello Spirito Santo. In questo testo, appunto, due volte compare questo modo di definire il dono dall'alto, il dono che verrà mandato dal Padre, e che procede dal Padre e dal Figlio, e che ha questa definizione. Paraclito, parakaleo in greco, è colui che è chiamato dappresso. In latino si traduce advocatus, cioè chiamato appunto presso di me. Che funzione era la funzione del paraclito? Era la funzione dell'avvocato difensore, il quale non poteva parlare al posto dell'imputato, come invece è oggi, ma suggeriva all'imputato come parlare. Stava dappresso all'imputato, parlava al suo orecchio e gli dava i consigli su come rispondere alle accuse. Ecco, lo Spirito Santo arriva. Ed è un paraclito. Non si sostituisce a noi, ma ci dice come fare, perché per Dio è tanto importante la nostra identità. Non la abusa, non la bypassa, non la schiaccia, non la cancella. Essere in Cristo vuol dire, curiosamente, nello stesso tempo non essere più noi, ma essere proprio noi fino in fondo. Lo Spirito Santo cerca proprio noi. Vuole parlare con noi. Infatti è interessante questo fatto che tutto è una questione di accogliere, amare la parola di Cristo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice questo testo. Certamente questa consolazione, questa sapienza straordinaria che viene insufflata nel nostro essere passa però per una nostra libera adesione a quello che è del Padre, a quello che è la parola di Cristo ed è una questione di amore, cioè la relazione con Dio non è una relazione di dovere, non è una relazione di obbligo, non è una relazione di imposizione, non è come il male che ci schiavizza, ci costringe, non sappiamo come uscirne, un vizio ci prende e diventa nostro padrone. No, con Dio, curiosamente, noi restiamo sempre, comunque, con la iniziativa di dire sì o no. Se uno mi ama, farà qualche cosa, osserverà la mia parola, certo. Le parole di un amato, uno se le tiene nel cuore. Possiamo dire a qualcuno, ma non ci tieni a me, ti ho detto una cosa, non l'hai manco tenuta conto. Quando parlo, non osservi ciò che ti dico, non lo metti nel cuore, non lo difendi. Perché infatti c'è in questo termine, questo osservare la parola, questo tenere dentro. Ci sono delle cose che noi ce le teniamo molto strette perché sono legate alle persone a cui abbiamo voluto bene. Certi ricordi di, che ne so, delle persone care, se abbiamo perso un genitore, un fratello, un amico, abbiamo delle cose che ci ricordano, magari sono piccole cose e le teniamo da conto. C'è qualcosa di loro in noi. Questa è la relazione che Dio vuole stabilire con noi, che noi teniamo dentro di noi qualcosa di meraviglioso. Noi abbiamo assolutamente urgenza, tutti quanti, di fare sempre molto, molto attenzione a quei momenti di intimità che sono un dono e che Dio nella sua provvidenza dona a tutti, magari da bambini, magari quando eravamo molto, molto all'inizio della nostra esistenza, con le nostre prime sensibilità o più grandi, dove sia. Quando una parola entra nel nostro cuore, noi dobbiamo essere furbi, tenercela stretta, perché quella parola è la pista d'atterraggio dello Spirito Santo dentro di noi. Quella parola è la strada con cui c'è proprio una dimora, è interessante. E qui si parla del prendere dimora, appunto. Entra una parola e si riproduce qualche cosa che in realtà anticamente, nell'Antico Testamento, per l'appunto, era l'inabitazione di Dio nel Tempio. La dimora di Dio era il Tempio. Ecco, il nuovo Tempio è il nostro cuore, la nostra realtà più profonda, il nostro spirito, che è un po' diverso dalla nostra sensibilità ed è un po' diverso dalla nostra psicologia, è un luogo più profondo della nostra psiche, è un luogo più profondo dei nostri stati d'animo. È più profondo, lì c'è il luogo dove Dio vuole abitare. Che bello prendere dimora. Qui si parla di una dimora stabile, Dio non vuole con noi una relazione occasionale, non vuole con noi uno stare così, ma essere distratti mille volte o riproporre mille volte questo passaggio dalle nostre parti. No, vuole proprio prendere dimora, stare con noi, cioè un fare casa con lui. Con le persone si va a casa, no? Quando si abita insieme a qualcuno, iniziano delle convenzioni, iniziano delle intimità, iniziano dei piccoli rituali, che ne so, mattutini, serali, momenti in cui ci si scambia qualcosa. Quando è che si sta male? Quando questi rituali vengono usati male, trasandati, vengono lasciati così e non c'è più quell'intimità. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare casa con lo Spirito Santo, col Padre, con il Figlio, avere le nostre intimità. Curiosamente, come si fa? Attraverso la sua parola. La sua parola sa fare questo in tutti noi, sa donarci questa dimensione, che è una dimensione diventa poi che cosa? Qui si dice: egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Sarà una relazione col passato illuminata dalla parola di Cristo. È molto consolante iniziare a cercare nel nostro passato l'opera di Dio e non stare lì a guardare così le cose disordinate, una affastellata sopra l'altra senza un vero senso, o certe volte essere solamente colpiti da ciò che ci ha ferito. C'è Cristo in quello che ci è successo, e a un momento piano piano la parola di Cristo inizia a essere presente in tutta la nostra storia, anche nel passato, anche nel tempo in cui non conoscevamo Cristo, se non lo abbiamo conosciuto per primo, diciamo così, se non è stata la nostra infanzia benedetta dalla fede o la nostra adolescenza. A un dato momento la parola inizia a inondare tutta la nostra memoria. Giovanni Paolo II parlava della purificazione della memoria ed è molto molto importante ricordare quando nelle cose abbiamo iniziato a vedere che ci parlava Cristo nelle cose. È un'esperienza di purificazione, è un'esperienza di cambiamento, perché quando una persona cambia il suo rapporto con il passato, veramente cambia radicalmente, perché la nostra memoria ci condiziona profondissimamente. Ma lo Spirito Santo, per la parola di Cristo, ha il potere di toccare quella dimensione, la dimensione di ciò che ricordiamo. Avere al centro della nostra memoria l'opera di Dio vuol dire iniziare a illuminare tutto quello che è stato il nostro passato. E questo è qualcosa, un'opera che dobbiamo fare. Tante volte le persone sono molto ferite, arrivano con delle ulcere esistenziali che dobbiamo sicuramente lenire, accompagnare, ma non con una consolazione da quattro soldi, iniziando a illuminare l'opera di Dio. Iniziando a illuminare che cosa? Quello che solamente lo Spirito Santo sa insegnare, perché lui deve appunto insegnare ogni cosa, tutto, insegnarci il vero fine della nostra vita. Perché se il nostro passato lo dobbiamo interpretare semplicemente in funzione del benessere, dello stare bene, del conseguire i nostri obiettivi terreni, il nostro passato normalmente ci soddisfa poco. Ci stanno delle cose da cancellare, o su cui restiamo un po' rabbiosi o tristi o autodistruttivi o cose simili. Se invece la vita è un viaggio verso l'amore, verso il saper amare, ecco che il nostro passato inizia a diventare utile. Anche tutto il male subito diventa una strada per quella scuola lì, che è l'unica scuola che lo Spirito Santo viene a farci. Noi non riceviamo lo Spirito Santo per essere più bravi a far carriera, noi non riceviamo lo Spirito Santo per essere più contenti in questo mondo in maniera vana e stupida, noi riceviamo lo Spirito Santo per imparare ad amare, noi riceviamo lo Spirito Santo per diventare stabile dimora di Dio, noi riceviamo lo Spirito Santo perché Dio parli nel nostro cuore, perché Dio sia visibile attraverso le cose che ci succedono ogni giorno, perché non lo sappiamo ascoltare, perché non lo sappiamo percepire, perché sappiamo toccarlo nelle cose che viviamo. Lo Spirito Santo serve a questo, non serve ad altro, non serve a un fine di un benessere occasionale come tanta religione di consumo oggi ci consiglia di fare. No, serve a fare di noi una dimora stabile di Dio.